mai dilungo io.
Passata.
Sì. Un po' la volta proprio.
Thank you.
Allora, cominciamo. Metti qui sulle Paola, come ieri. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo la nostra seconda giornata di meditazione, di riflessione sul tema della santità nella coppia. Sì? Allora, aspettiamo un secondo. È arrivato la nuova coppia. Allora, intanto la prendo da lontano così che arriva, fa il tempo a scendere. Allora, ieri abbiamo riflettuto e fatto una prima parte del cammino appunto sul tema della santità nella coppia attraverso la figura di Maria e Luigi Beltrame Quattrocchi, questa coppia di sposi che a motivo del loro matrimonio, della loro esperienza matrimoniale, sono stati proclamati intorno al 2001, ecco. E primo caso nella storia della Chiesa, segno che anche in questo senso, ecco, si comincia a cogliere la vocazione matrimoniale come vocazione che accompagna alla santità. Lo si sa da sempre, ma in un certo senso anche il segno di una coppia di sposi portata agli onori degli altari è un segno sicuramente molto grande. È stato detto ieri per la meditazione relativa a questa coppia di sposi, vale ancora di più oggi per la coppia dei coniugi Martin di cui parleremo, e che appartiene a un'epoca storica ancora più lontana da noi, che evidentemente la presentazione di queste figure, di queste esperienze matrimoniali, è una presentazione che va imitata e va presa come modello nelle sue linee di fondo, nelle sue intuizioni diciamo per grandi linee, perché evidentemente le situazioni non si ripropongono mai nello stesso modo, sia nelle epoche storiche, ma anche da coppia a coppia, che ha ognuna le proprie specificità. Quindi lo sforzo che dovremo fare oggi sarà anzitutto quello di trarre dal racconto di questa storia matrimoniale alcuni spunti da attualizzare nella nostra vita e nella nostra esperienza personale. Il secondo impegno, diversamente forse da come siamo stati abituati negli scorsi anni, è che questi spunti di spiritualità, di esemplarità di vita, eccetera, saranno forse meno immediati di meditazione e riflessione su temi specifici della spiritualità, come appunto invece eravamo abituati a fare. Proprio per questo motivo, ieri abbiamo sperimentato una piccola variazione nella struttura del nostro incontro, e cioè dopo la meditazione iniziale, dopo i due momenti a cui siamo abituati, quello del breve confronto all'interno della coppia e di un confronto in piccoli gruppi, ci siamo poi ritrovati tutti insieme per esporre ai nostri amici relatori, che adesso presenterò, quello che è venuto fuori nei lavori di gruppo, in modo tale che loro ci aiutassero a mettere ancor più a fuoco le nostre riflessioni, le nostre considerazioni, alla luce della conoscenza che hanno, oltre che dell'esperienza personale di coppia, anche della conoscenza di queste figure di beati. Quindi anche oggi imposteremo il programma della nostra giornata in questo modo. Ci sarà appunto una meditazione iniziale, dopo questa faremo un momento in coppia, poi daremo gli orari più precisi, un momento in coppia e un momento divisi per gruppi, però a mezzogiorno e un quarto, ci ritroveremo qui tutti assieme per raccogliere quello che è venuto fuori all'interno dei gruppi, presentarlo, riproporlo ad Attilio e Giulia Paola, perché possano magari aiutarci a fare sintesi delle considerazioni, delle domande, eccetera. Quindi modifichiamo leggermente la struttura a cui siamo abitualmente, che utilizziamo abitualmente. Ho detto, Attilio e Giulia Paola sono le guide in questi due giorni di riflessione sul tema della santità di coppia, e sono amici dei nostri gruppi di famiglia da lunga data, perché già nel 2005 parteciparono, ho detto ieri, a un convegno delle famiglie sul tema del perdono, e poi hanno avuto occasione in seguito di tornare in diocesi, chiamati diciamo così per su tematiche particolari, anche diciamo così non dalla pastorale familiare, ma li ritroviamo a distanza di qualche anno, come allora, abbiamo detto prima, e ben volentieri siamo contenti insomma che siano qui con noi per il discorso di amicizia che si ripropone, e anche perché evidentemente possono darci molto. Dicevo ieri che Attilio e Giulia Paola hanno diciamo competenze professionali, nel senso che sono docenti universitari, Attilio di filosofia politica e Giulia Paola invece di sociologia, e a queste competenze di tipo professionale hanno aggiunto poi tutta una serie di studi personali legati alla collaborazione con l'Ufficio Nazionale per la Pastorale Familiare, che li ha portati anche appunto per esempio a conoscere, incontrare, a studiare le storie di questi coniugi beati, così come tanti altri argomenti di studio. Tra l'altro sono fondatori e co-direttori della rivista Prospettiva Persona, che è una rivista che sulle problematiche, diciamo così, afferenti alle loro competenze professionali, però evidentemente chiamano in causa anche spesso e volentieri appunto le relazioni familiari e tutte le dinamiche che riguardano la famiglia. Quindi diciamo così una competenza direi a 360 gradi, e anche una competenza specifica sulle figure, in particolare quella di oggi che ascolteremo questa mattina, perché appunto hanno, come poi ci diranno, insomma, si sono documentati e hanno fatto studi e approfondimenti proprio su questa coppia di sposi che è stata scoperta in tempi relativamente recenti. Non so se lo sapete, ma i beati Zelia e Luigi Martin sono i genitori di Santa Teresa di Lisieux e sono diventati, stati proclamati beati anche loro, non già a motivo della figlia celebre e santa, già santo da tanto tempo, ma proprio in quanto coppia di sposi ed educatori che hanno accompagnato in un certo senso alla santità e alla, al, diciamo così, al coltivare una esperienza di santità la, la figlia Teresa. E, non dico altro se non ricordarvi che la messa sarà alle 15:30 e non alle 16 come indicato nelle locandine, l'anticipiamo di mezz'ora, ma avremo anche l'opportunità, la gioia di avere con noi Monsignor Vescovo che celebrerà la messa, ma dovrebbe, pensiamo che possa arrivare forse se non subito alle 13, ma sarà con noi anche al per il pranzo, quindi insomma faremo con lui una parte della nostra giornata e sarà, diciamo, in un certo senso il primo incontro ufficiale un po' con le famiglie, almeno le famiglie così riunite in un evento diocesano. Io credo di averla fatta abbastanza lunga per dare tempo a chi doveva arrivare di arrivare, ma l'ho fatto per voi e adesso do la parola. Mi sono sacrificato. Va bene, do la parola a voi. Grazie, buona giornata a tutti.
Buongiorno.
Come promesso, passiamo alla seconda coppia che vogliamo presentarvi, sempre partendo dalla la loro vita, perché la loro, come ho detto ieri, la storia sacra è la storia delle testimonianze, dei racconti, delle vite dei santi che l'hanno costruita nel tempo, delle persone che hanno interagito con Dio, con la sua parola e hanno vissuto la loro vita pienamente secondo il loro talento. Ora siamo con Zelia e Luigi, quindi rispetto a ieri dobbiamo cambiare nazione, siamo in Francia, dobbiamo cambiare periodo, ieri vi abbiamo parlato dei primi del Novecento, vi ricordate, quindi il 905, 901, la conoscenza, eccetera, eccetera, qui invece andiamo all'Ottocento, significa che dobbiamo fare switch, no? Cambiare un po' la mentalità, perché chiaramente anche le categorie culturali, ma così religiose, sono diverse. E quindi se ieri abbiamo detto non li prendiamo alla lettera, non li copiamo alla lettera, tanto più vale oggi. Però voi sentirete che nonostante questo, attraverso episodi di vita, mentalità molto distanti da noi, più distanti di quelle di ieri, noi però avvertiamo tutto il profumo della santità.
Forse diciamo pochi sanno che erano loro candidati ad essere la prima coppia di beati. Poi ci sono state delle difficoltà nel riconoscimento del miracolo, insomma, e sono arrivati i nostri Beltrame e Quattr'Occhi in addirittura d'arrivo. Però loro erano lì già pronti anche loro per questa per essere la prima coppia. Sono stati la seconda, 2008. Nel 2008 sono stati beatificati. Oggi occorre molto discernimento, ha detto Giulia Paola, no? Allora vediamo cosa possiamo trarre per noi. Come abbiamo potuto ricostruire questo tipo di storia? Ci sono poche documentazioni, non è che non abbiamo molte documentazioni, abbiamo un bel testo di lettere di lei e abbiamo un'altra fonte indiretta che è la storia di un'anima di Teresina. Quindi diciamo che a fondamento di quello che abbiamo messo insieme ci sono queste due documentazioni forti.
Qui vedete Teresina, quanto può avere, 5 anni forse, 5-6 anni. Diceva Attilio le due fonti principali, la storia di un'anima e le lettere di Zelia, la moglie di Luigi. Poi c'è uno studioso che si chiama Piat, qualche volta magari vedrete tra parentesi Piat, significa che è lui. Però tante cose purtroppo sono andate perdute nella storia, quindi di alcune cose noi vi diremo non sappiamo più di tanto, non si sa, si può intuire e andare avanti. Generalmente prima che Giovanni Paolo II facesse questo, manifestasse apertamente questo desiderio di dare riconoscimento alle coppie di genitori e di sposi, Zelia e Luigi Martelli erano conosciuti solo come genitori, e dopo che si è fatto uno studio sul loro rapporto, e quindi noi inevitabilmente di tanto in tanto diremo ciò che Teresina ha detto di loro, però sostanzialmente parleremo di loro due. Ecco, questo è Luigi, un nome altisonante, come vedete, Luigi, Josefa, Luis, Stanislav, Martin, perché era di una famiglia di militari, abbastanza, anche questa abbastanza su, diciamo, e nasce a Bordeaux. Martin è capitano dell'esercito, sono due sposi di fede viva, non dico di Marianne perché le donne erano quasi tutte casalinghe, come ho detto siamo nell'Ottocento. E la vita militare favorisce la formazione di questo bambino, perché venivano chiamati gli enfants de troupe, cioè i figli dei militari, e beneficiavano di scuole particolari, non so, come i figli degli americani che stanno in Italia, e quindi avevano delle facilitazioni per l'educazione sportiva, per una serie di cose che rispetto ad altri comunque li rendevano privilegiati, ma insomma non è che fossero poi di privilegiati, non è da intendersi nel senso di nobili, però comunque una classe piuttosto agiata.
Siamo nella prima metà dell'Ottocento e in Francia questo clima antireligioso era molto forte, c'era proprio un rifiuto del cattolicesimo. Nel 1830 adottano il tricolore proprio per quasi in antitesi al cattolicesimo, e c'è un processo di laicizzazione che addirittura nel 1904 porta alla rottura dei rapporti tra Santa Sede e Francia, quindi il clima antireligioso è molto forte, e questi mutamenti diciamo vengono vissuti in maniera un po' traumatica da tutta la famiglia diciamo francesi in generale. Nella famiglia di Luigi invece c'è una certa serenità, non ci sono traumi, loro sono profondamente cattolici, però non si lasciano travolgere dai fondamentalismi che si sono creati in questo tempo in cui lo Stato era contro e altri si mettevano contro, quindi una guerra diciamo sorda ma reale.
Luigi aveva un fratello e tre sorelle. Noi non siamo più tanto abituati alla morte dei bambini, ma nell'Ottocento capitava, ma direi anche, io ricordo mia mamma mi raccontava un episodio simile di aver incontrato una signora, dice quanti figli c'hai? E ne ho fatti 17 in un paesino lontano, sperduto. Dice, ma adesso dove stanno? Beh no, adesso ce ne ho 5. Nel senso che morivano in gran parte i bambini per le varie malattie, mancavano le vaccinazioni, quindi praticamente della famiglia di Luigi rimane solo lui come figlio, e potete immaginare quanto è amato dai genitori, quindi un ragazzino cresciuto bene, bravo diciamo di natura, di temperamento, di morale, e anche con i mezzi adeguati a crescere bene.
Fa gli studi presso i fratelli delle scuole cristiane e, finiti gli studi, preferisce il mestiere di orologiaio alla carriera militare. Fa un apprendistato in Bretagna, a Rennes, presso un suo cugino, poi a Strasburgo, presso un amico del papà. A Strasburgo vi resta 2 anni. E le lettere della madre gli dicono sempre: sii sempre umile, mio caro figlio. Ma non ce n'era molto bisogno, perché lo era già di natura.
Scusa, se torni al coso di prima, giusto per darvi l'idea, siamo nel nord, vedete, della Francia, ecco, questo, c'è un trasferimento ad Alençon nel 1831, proprio perché lì poteva studiare meglio, quindi i genitori vogliono dargli un buon futuro. In realtà pensavano alla carriera militare perché sarebbe stata spianata dal padre, però lui preferì l'orologiaio. E perché preferì l'orologiaio? Direi un misto di arte e precisione. Luigi era un misto di arte e quasi ossessione della precisione. Era proprio, amava le minuzie, rifinire le minuzie e il silenzio con cui questo può accadere. Benché appunto avesse tutti i mezzi per poter essere un giovane, diciamo, un viveur, era invece una persona che amava la solitudine. Ecco, sì, sì, abbiamo stato a Parigi, Alençon la vedete lì, ecco, siamo in questa zona, Lisier la vedi, Attilio? Perché io da qua non riesco bene a vederla. Dopo andranno a Lisier, Teresa di Lisier si dice, no? Però in realtà i genitori si sono conosciuti ad Alençon, vivevano lì. Bene. Ci sono diverse lettere della madre, del padre, sempre con grandissimo amore e ricambiati, un bellissimo rapporto. Ecco, è portato per la letteratura, si vede dai frammenti letterari, sono praticamente quaderni che lui ha riempito copiando tutti i passi della letteratura che gli piacevano. Ecco, passava molto tempo in queste cose che possono, ripeto, sembrare un po' pignole, un po'... però erano per lui fondamentali, perché era un ragazzo che amava il silenzio e la concentrazione, oltre allo sport. Quindi...
dell'altruismo, cioè un gesto bello, perché amando il nuoto salva un giovane amico dall'annegamento, si butta, insomma, ecco, per salvarlo. Poi ama il disegno, la ginnastica, i viaggi, la pesca, la meditazione. Anche chi ama la pesca normalmente ama la solitudine, no? E allo stesso tempo amava l'ordine e il rigore. L'orologiaio si combina come professione adatta a questo tipo di impostazione.
Sì, gli amici si conservano testimonianze di amici che dicono: Luigi è un santo perché non andava dietro alle superficialità. Qui trovate ancora Teresa, andiamo avanti. Ecco, vuole completare la formazione di orologiaio, i genitori lo desiderano ad un certo livello, e quindi dopo Strasburgo decide di andare a Parigi. Parigi è la Ville Lumière, la grande opportunità per tutti, però per lui non è adatta, perché è una città troppo dispersiva, è una città piena di tentazioni, e lui rimane per 3 anni, ma viene contattato, innanzitutto subisce dei richiami da parte delle donne che a Parigi, insomma, facilmente si concedevano, per dire così, e poi è contattato dalla massoneria, dai gruppi di magia, insomma, era, pensate, a un ragazzo solo, di bell'aspetto. Luigi era una persona che si presentava molto bene, anche con una certa, diciamo, nobiltà nel portamento, e una persona colta, quindi diventava facilmente oggetto di persone che volevano tirarlo dalla loro parte. E lui racconterà tutto questo a Zelia dopo. Zelia nelle lettere ci dice queste tentazioni che lui ha subito e a cui ha opposto una resistenza molto forte. E perciò se ne torna ad Alençon.
Ad Alençon cerca di mettere in piedi la sua professione, essendo esperto nel campo dell'orologeria, ma nello stesso tempo comincia a coltivare anche la sua vita spirituale. C'è un forte richiamo dentro per la spiritualità, e si sente attratto da Dio soprattutto attraverso il silenzio e la meditazione, tanto che a 22 anni pensa di consacrarsi a Dio in una congregazione religiosa. Amava la montagna, conosce appunto il Gran San Bernardo, e nell'ospizio del Gran San Bernardo, dove c'erano gli agostiniani, desiderava diventare uno di loro, ma non viene accolto. Quindi c'ha questa aspirazione, ma non viene accolto perché non conosce il latino. Allora prova a studiare questo benedetto latino, ma gli prendeva il mal di testa, ne era fortemente disturbato, al punto che lascia perdere e riprende il suo mestiere di orologiaio.
Torno un attimo sull'attrazione per questa spiritualità monastica agostiniana che si combinava con la montagna. Quindi da una parte spiritualità nel silenzio, nella lontananza, dall'altra possibilità di esercitare il proprio fisico nel coraggio, di temprarlo come lui era abituato a fare, e possibilmente salvare persone che si disperdevano nella montagna. Il famoso cane San Bernardo Berry, di cui si parla qui, si dice che abbia salvato 40 persone dalle valanghe sotto la neve, e quindi lui, anche gli agostiniani ovviamente partecipavano a questa cosa, e lui vedeva lì entrambe le possibilità: il fisico, il coraggio per salvare la gente, e il silenzio per meditare e pregare. Ecco, come dice Attilio, non è stato accolto. Quindi pensate al contrasto tra una Parigi che era piena di richiami, in cui tutti lo volevano, che lui rifiutava, e d'altro canto l'attrazione per una consacrazione che gli è stata invece rifiutata. È un po' strano per noi da capirlo, anche perché oggi forse la critica che facciamo di solito è il contrario, cioè di prendere un po' tutti, perché c'è bisogno di vocazioni, mancano le vocazioni, mancano, e quindi si prendono facilmente. Una volta c'era molta più selezione, perché molta gente magari aveva questo desiderio vero, spirituale, oppure magari per risolversi nella vita, insomma, quindi c'erano dei rifiuti. Il latino lui non l'aveva studiato, non era nel curriculum militare che aveva fatto, e come ha detto Attilio, la prova di studiarlo con tutta la buona volontà gli procurò malattie, mal di testa, emicranie soprattutto. E quindi niente, questo è il grande ospizio del San Bernardo. Possiamo andare avanti. Ecco, quindi torna e riprende il mestiere di orologiaio e acquista una casa, c'è una signora, vabbè, che lo aiuta. I genitori vanno ad abitare con lui, ci rimarranno anche dopo il matrimonio. La casa sarà venduta nel 1871, quando lui cederà l'attività al nipote e assumerà su di sé l'attività della moglie, di cui parleremo. Sì, le pratiche per aprire l'orologia. Mentre quello che vedete lì è una proprietà che lui ha, perché da una parte aveva l'orologeria, la casa, eccetera, dall'altra parte aveva la possibilità di acquistarlo, e lo fece, un terreno un po' più isolato, riparato, che aveva questa piccola torre, detta Papillon, dove andava a ritirarsi in solitudine a pregare. Aveva bisogno, per esempio fine settimana, come facciamo noi, di stare in solitudine. Su questa torre, anche nelle pareti, aveva scritto frasi della Bibbia, del Vangelo, andava a scrivere, a pregare, a passeggiare. Insomma, diciamo che in queste cose era un giovane un po' diverso dagli altri.
Era diverso, diventava anche fonte di attrazione per le famiglie, perché dice, ma quello è un buon partito, quando c'è un buon mestiere, c'è una sua proprietà. Ecco, le mamme delle ragazze cominciavano ad adocchiarlo in qualche modo. Era anche di statura, come questo biografo dice così, di statura alta, prestanza da ufficiale, fisionomia simpatica, fonte vasta e scoperta, carnagione chiara, bel viso ovale, inquadrato da capelli castani, negli occhi bruni una fiamma dolce e profonda. Aveva qualcosa del gentiluomo e del mistico ad un tempo, e non mancava di suscitare una certa impressione. Gli viene presentata una giovane altolocata, ma la cosa non ha seguito, e la mamma, che a un certo punto gli comincia a parlare di una certa Zelia.
Noi mamme ci preoccupiamo sempre. Questa mamma col papà aveva la preoccupazione per Luigi, per il fatto che, non essendosi fatto agostiniano, essendo solo, non avendo fratelli e sorelle, loro pensavano: alla nostra morte questo ragazzo sarà solo, e quindi cercavano di invogliarlo al matrimonio, anche se lui sembrava, diciamo, un po' freddino, nel senso che aveva le sue abitudini, le sue cose, e provano in diversi...
Con una differenza rispetto ai giovani di adesso. In lui c'era sempre questo forte richiamo alla consacrazione, aveva questa attrazione verso Dio e voleva in qualche modo esprimerla. Gli era andata male con questi del San Bernardo, però la continuò a coltivare personalmente.
Ecco, andiamo in Zelia.
nascere nel 1831, pure una famiglia militare, un pochino meno fortunata della famiglia di lui, anche perché non era figlia unica, su Luigi era tutto riversato l'amore dei genitori, mentre lei aveva un fratello e una sorella, di cui vi dirò. E poi aveva una madre che era cattolica, ma in una maniera, oggi diremmo, non so, bigotta, comunque molto rigorosa. Pensate a Port Royal, a Pascal, a questo rigore eccessivo che nella Francia del periodo era molto diffuso, e quindi la madre gli aveva reso la vita dell'infanzia troppo dura, lei lo dirà esplicitamente in una lettera, e tuttavia non provocò in lei, come oggi accadrebbe, il rifiuto della fede, perché al contrario la fede sia lei che sua sorella la coltivano molto forte. Aveva tra gli ascendenti questo sacerdote che aveva subito la prigionia e la deportazione durante la Rivoluzione francese, quindi anche lei aveva vissuto questo scontro tra l'anticlericalismo, l'anticattolicesimo e le famiglie francesi che erano rimaste legate alla tradizione cattolica. Andiamo avanti. Aveva una sorella, Marie-Louise, detta Elise, questa si farà suora, e poi aveva un fratello, Isidoro, sarà farmacista a Lisieux. E questo fratello era molto coccolato dai genitori, insomma un tempo la differenza tra sorelle e fratelli era molto forte, anche dal punto di vista giuridico, sia della trasmissione genealogica del cognome e della famiglia, sia nell'eredità e anche nei comportamenti conseguenti, per cui Zelia ne ebbe a soffrire, e lo dice esplicitamente tante volte, più volte nelle lettere, anche se tutto questo non minò affatto il suo affetto per il fratello e la sorella, perché la mamma, oltre al fatto del fratello maschio eccetera, ma prediligeva anche Elise a lei, quindi lei ebbe a soffrire molto, ma come ho già detto amò teneramente tutti e due, fratello e sorella.
Ebbe un'infanzia triste. Lei stessa scrive di aver vissuto un'infanzia triste come un sudario. Ci siamo chiesti per quali motivi, guardando un po' le lettere, guardando le fonti, abbiamo ricostruito che forse c'era questa educazione rigorosa in famiglia che vedeva dappertutto il peccato, e in questo senso si esacerbava un po' anche i doveri non normali di una persona, non c'era la serenità dentro questo tipo di impostazione. Poi un altro motivo di dolore poteva essere stato questa preferenza della madre per Elise e le attenzioni, iperattenzioni nei confronti del figlio maschio Isidoro. Questo ha portato un poco di disistima nei confronti di se stessi, e quindi ha maturato molta umiltà certamente, e ha dovuto per forza di cose imparare a essere flessibile per non scontrarsi con la madre. I pochi studi che ha fatto e anche il tipo di lavoro verso cui si era indirizzata, ha avuto anche una precarietà fisica sul piano della salute, perché aveva frequenti mal di testa.
Ed ecco un punto di unità con Luigi, che pure per il latino aveva questi mal di testa. Entrambe le figlie desiderano farsi suore, non Isidoro. Isidoro era lo scalzacollo di casa, diciamo così, ma Elise e lei vogliono farsi, ma anche se dopo si mostrerà un bravissimo papà di famiglia, marito e tutto, crescendo, ma da piccolo era così. Elise era decisa a rifiutare il matrimonio. Quando le dicevano guarda che c'è quel signore che vorrebbe sposarti, lei scoppiava a piangere, dice no, tant'è che una volta Zelia disse vabbè, ma se lei fa così brutto magari prendete me, lasciatela stare, perché amava la sorella, e questa era una loro caratteristica. Comunque Elise viene accolta in convento, nonostante la salute era un motivo per rifiutare una vocazione, e ne soffre moltissimo Zelia, perché praticamente tutta la famiglia è la sorella Elise il suo ancoraggio, e anche lei desidera entrare in convento come la sorella, anche se preferisce un ordine più attivo, però la superiora le dice che la rifiuta. Senza mezzi termini. Quindi, come vedete, la storia di questa coppia nasce da due rifiuti, nasce da due fallimenti. Ed è una testimonianza di come i fallimenti nella vita talvolta rientrano pure nel disegno di Dio. E se non avessero fallito, se per caso quei superiori, magari poco perfetti, diciamo così, magari hanno sbagliato, non lo so, ma se per caso li avessero accolti, noi non avremmo avuto una piccola via del dottore della Chiesa che è Teresa, con la sua grandezza, piccola e grande. Quindi Dio aveva evidentemente altri progetti e si è servito, diciamo così, di questi superiori poco lungimiranti, perché per Zelia, per lui abbiamo visto, era il latino, che poi non è così importante ai fini della vocazione. Comunque, per Zelia, probabilmente, ma nessuno sa di preciso, o fu la mamma che, avendo dato già una figlia, aveva bisogno di aiuto e quindi non incoraggiò la superiore, oppure perché non aveva una dote, perché anche per farsi suora si portava la dote, naturalmente dipendeva dalla superiore a decidere, se era una superiore più aperta non stava a guardare a queste, però purtroppo queste cose contano anche nel mondo che sembrerebbe doverne essere più distaccato.
Oppure anche la salute, perché avendo questi frequenti mal di testa e volendo entrare in un ordine attivo come le ex cappellone, cioè le suore della carità, la superiore ha detto non è adatta per fare questo tipo di azione continua a favore dei poveri.
Ecco, praticamente devono prendere atto di questo no e ricalibrare, ripensare la loro vita. Zelia soprattutto subisce una frustrazione inevitabile, che sa ben convertire, sa ben accettare, perché la sorella l'hanno presa e lei no. E quindi, però ecco, si dispone, capisce che evidentemente la sua strada è il matrimonio. E allora dice: mio Dio, giacché non sono degna di essere vostra sposa come mia sorella, sentite il dolore che c'è in questo, entrerò nello stato matrimoniale per compiere la vostra santa volontà. Allora ve ne prego, datemi molti bambini e che essi vi siano tutti consacrati. Oggi diciamo che il matrimonio è un po' più sganciato. Teniamo presente, siamo sempre in 800, quindi è valido, è bello, anche se non ci sono figli, anche se non vengono i figli, perché la fecondità non è solo quella. Un tempo era molto molto legato ai figli nella mentalità, per cui matrimonio uguale avere figli. E anche lei ha questa associazione, ma la vive in modo positivo. Per lei significa, il matrimonio significa avere la possibilità di avere tanti bambini, quindi Dio amante della vita, e di poterli dare tutti a Dio. E comincia a lavorare, ecco, in un locale, va bene, prima di tutto si specializza. Il Punto d'Alençon era un merletto particolarmente famoso, perché vestiva le spose, lo chiamavano anche il merletto delle regine, e vestiva le spose, poi insomma naturalmente le tovaglie, la dote che allora si usava per le ragazze, che veniva arricchita da questo merletto, e quindi le famiglie che potevano lo compravano lì. E lei comincia a studiare questo tipo di lavoro, ed è lì che conosce la mamma di Luigi, perché anche la mamma di Luigi fece un corso per apprendere l'arte del merletto. Qui vi si dice di un'attenzione di un capo che fa troncare l'esperienza della scuola e continua la formazione per proprio conto. La capacità di formarsi per proprio conto era a quei tempi, ma forse anche, che ne so, fino alla generazione dei nostri genitori, molto più importante di oggi, nel senso che molte persone che non potevano permettersi gli studi trovavano altri modi per arricchire la loro conoscenza. Lei, per esempio, che ha fatto nel lettaio degli studi normali delle ragazze del tempo, quindi non particolarmente alti, però quando scrive le lettere, voi vedete che le scrive bene, sono state sempre apprezzate, sono pubblicate ancora oggi dai carmelitani.
Un particolare che lei racconta in queste lettere è che, su ispirazione della Vergine, inizia una piccola azienda di merletti, dato che ormai è abilissima nel Punto di Alençon. L'8 di dicembre lei ha sentito dentro questa spinta a mettere su una piccola aziendina, a diventare imprenditrice. Certo, questo le consente un discreto guadagno e anche la possibilità di realizzare le sue doti, che hanno un contenuto artistico in qualche modo. Con gli introiti dell'azienda mantiene tutta la famiglia, vende i suoi merletti anche nell'alta società parigina. Avete qui degli esempi del merletto di Alençon e di questo punto di Alençon.
Quindi si dice che praticamente la Francia era invidiosa dell'Italia e dei Paesi Bassi che lavoravano molto bene questo merletto, e quindi Colbert fece in modo di imparare dai pizzi italiani, dagli artigiani italiani, come si faceva, fino a che effettivamente Colbert scrisse: posso attualmente confermare che i collari lavorati in rilievo prodotti in questo regno, Francia, sono belli come quelli fatti a Venezia. Questo per non dimenticare la nostra tradizione così bella nel campo artistico ed artigianale. Ebbene, Zelia non è che sta a pensare sempre al matrimonio, ma né ai ragazzi, a queste cose che magari negli adolescenti di oggi sono così importanti, però sa che ormai il matrimonio è la sua strada, e lì, come ho detto, vuole molti figli, tutti consacrati al Signore. E la mamma di Luigi vede questa ragazza e le piace questa ragazza, per un certo pudore, una certa intelligenza, abbastanza graziata, e quindi ne parla al figlio, ma il figlio non fa nessun passo per andare a conoscerla, semplicemente recepisce quello che le dice la madre. Che cosa accade? Per la seconda volta lei, Zelia, ascolta, sente una voce, è la voce dello spirito dentro, e accade casualmente che Luigi e lei, camminando per la città, si incontrano su un ponte. Uno va in una direzione, l'altro nell'altra. Lei sente chiaramente questa voce che dice: quello lì è l'uomo che io ho preparato per te. E aveva già sentito, come ha detto già Attilio, la voce che aveva detto: fai il punto d'Alençon, quando lei non sapeva cosa fare, la situazione di famiglia non era molto buona, fai il punto d'Alençon, e aveva cominciato l'arte del merletto, l'azienda del merletto. E adesso sente: quello è l'uomo che ho preparato per te. Lui a sua volta la vede e capisce che quella ragazza, vabbè, prima non era una città così grande, che quella ragazza è quella di cui gli ha parlato la madre. Da che lo capisce? Non lo sappiamo. Probabilmente appunto la grazia, l'aveva detto un po' più o meno che non era molto alta, l'orario in cui usciva dalla scuola del merletto, tante cose possono aver contribuito, però praticamente si riconoscono e nasce il loro fidanzamento. Il loro...
Qui io farei una piccola parentesi. In fondo, se tutti voi andate a ritrovare il momento in cui avete riconosciuto che quella era la donna o quello era l'uomo per voi, c'è stato qualche sensazione forte interiore. Noi in un altro piccolo testo sullo Spirito Santo abbiamo scritto che è lui che ci fa capire chi è la persona adatta per noi. Anche qui c'è stato questo intervento sicuramente da parte dello Spirito, che le ha fatto percepire la giustezza di quella scelta.
Ecco, adesso dobbiamo andare un po' più veloci. Ecco, questo è il racconto di Piatto. Un giorno che Zelia passava sul ponte San Leonardo, incrociò un giovane uomo la cui nobile fisionomia, l'andatura riservata, l'atteggiamento pieno di dignità la impressionarono. Nello stesso tempo una voce interiore le mormorò in segreto: è quest'uomo che ho preparato per te. L'identità del passante le fu ben presto rivelata. Iniziò così a conoscere Luigi Martin. Andiamo avanti. Ed esso com'era Zelia? Anche qui è una descrizione che abbiamo trovato. Di statura un poco inferiore alla media, le appariva sul viso graziosissimo un'espressione di assoluta purezza. I suoi capelli bruni erano sobriamente ordinati, il naso affilato era di una linea armoniosa, sugli occhi neri scintillanti di fermezza passava talvolta un'ombra di malinconia. Era una giovane che aveva le doti per piacere. Tutto in lei era vivacità, finezza, amabilità. dotata di spirito brioso e colto, di grandissimo senso pratico, di forte carattere e soprattutto di una fede intrepida, era una donna superiore che doveva attirare gli sguardi. Questa descrizione è leggermente enfatizzata, però ci dice, per esempio, il volto, però il volto di assoluta purezza, questo. Bene, si sposano a mezzanotte, allora si usava questa cosa di sposarsi a mezzanotte nella chiesa di Notre Dame di Alençon, il 12 luglio, e tra loro fanno il patto che Dio sarebbe rimasto sempre il primo servito, ovviamente parlandosi, così dicevano noi, ognuno ha raccontato la sua storia, il desiderio che aveva avuto di consacrarsi, e quindi il matrimonio non deve interrompere il passato, deve completare quello che abbiamo fatto, ma non può rinnegarlo, perché noi ci siamo interiormente consacrati a Dio, quindi Dio rimane nella nostra casa il primo servito.
Allora, se vogliamo prendere uno spunto anche per la nostra vita di oggi, mettere Dio al primo posto, che è anche un impegno spirituale che ciascuno di noi può compiere nella propria coppia, con un accordo di tutti e due, come hanno fatto i nostri due beati e i figli allevati per il cielo secondo la massima di Giovanna d'Arco.
Ce la facciamo? Ecco, fu un matrimonio felice? Ecco la domanda. Certo non fu facile, però i due si amarono teneramente e abbiamo delle testimonianze scritte. Per esempio Zelia dice: le nostre anime procedevano all'unisono, cosa che non era facile in quei tempi, nei matrimoni dell'Ottocento, l'unione all'unisono delle anime.
Abbiamo visto ieri con i beati di Bertano che non era l'unisono sempre, era Maria che precedeva e tirava qualche volta anche lui.
Andiamo avanti. Allora, che successe? Due cose importanti da dire e che sono lontane dalla nostra sensibilità. La prima è che siccome Elise si era fatta suora e lei no, questa ferita era ancora sanguinante in Zelia, senza, ripeto, intaccare l'amore per la sorella, però lei sapeva chiaramente che se fosse dipeso da lei la scelta sarebbe stata andare in convento, perché era attratta da questa vita di silenzio, di lavoro, di liberazione dalle preoccupazioni, dal mondo, e quindi anche dopo il matrimonio lo confidava al marito, lo sapeva, e continuava a soffrire di questo, di non essere come la sorella, sottratta agli affanni del mondo. Questo è un punto principale, vi leggeremo alcuni passi delle sue lettere che ce lo dicono. E un altro punto, anche questo difficile da capire oggi, è che le ragazze un tempo venivano educate da piccoline, specialmente nell'educazione rigorosa che abbiamo descritto, ad un forte senso del pudore, e questo pudore era anche tabù, confinava col tabù, per cui non sapevano bene a cosa servivano le mestruazioni, che cosa si dovesse fare sposandosi, e quindi il marito era considerato qualcuno che le doveva istruire, perché loro erano tanto più delle spose magnifiche quanto meno sapevano degli affari di sesso. Questa era la mentalità di allora. Di fatto anche Zelia non sapeva niente sui rapporti coniugali, e Zelia qui rappresenta tantissime donne che noi dobbiamo portare nel cuore, perché sono le nostre nonne, le nostre ave, che si sono sposate, come dire, quasi non nell'amore, nella passione, ma consegnate ad un uomo che col matrimonio acquisiva il diritto su di loro, sul loro corpo, e loro erano ignare del loro destino. Spesso, specialmente agli inizi, lo vivevano in maniera traumatica, e anche a Zelia accadde questo.
All'inizio l'astinenza.
Ecco, praticamente il marito era talmente buono, talmente consacrato a Dio, talmente anche innamorato della moglie, della sua purezza, della sua bellezza, che disse: ma non c'è problema, non ne abbiamo i rapporti, non c'è problema. Allora voi capite che le cose non è che ridavano tanto, perché lei voleva avere tanti figli, non si conosce che Maria che ha avuto un figlio in quel modo, gli altri l'hanno avuti tutti per vie naturali, e quindi i figli, però i rapporti non li avevano. Hanno passato 10 mesi così, perché poi hanno avuto i figli, quindi. Allora, se torno un attimo indietro, il dolore per la, per, la strada che la sorella aveva intrapresa e che lei non aveva potuto intraprendere.
Posso dire che quel giorno scrisse
il giorno del matrimonio insieme al marito andò a trovare la sorella
e poi scrisse 19 anni dopo: posso dire che quel giorno lì ho pianto tutte le mie lacrime, più di quanto piangerò mai, e la povera sorella non sapeva come consolarmi. Non è che provassi dispiacere a vederla là, al contrario, ma avrei voluto esserci anch'io. Paragonavo la mia vita alla sua e le lacrime raddoppiavano. Insomma, per molto tempo la mia anima e il mio cuore sono stati alla visitazione. Venivo spesso a vedere mia sorella e là respiravo una calma e una pace che non saprei esprimere. Quando tornavo via mi sentivo molto infelice di essere in mezzo al mondo. Avrei voluto nascondere la mia vita insieme con la sua. Certo, per Luigi non fu facile con una moglie che aveva questi sentimenti interiori, però aveva spiritualità e sensibilità per comprenderla in qualche modo. Nella lettera di cui abbiamo detto poco fa, alla lettera alla sorella Paolina, alla figlia, scusa, Paolina: tu che ami tanto tuo padre, mia Paolina, penserai che gli recassi dispiacere e che gliene abbia recato il giorno del mio matrimonio, ma no, egli mi comprendeva, mi consolava del suo meglio, poiché aveva gusti simili ai miei. Credo anzi che il nostro reciproco affetto proprio così sia aumentato. I nostri sentimenti sono sempre stati all'unisono ed egli è sempre stato per me un consolatore e un sostegno.
Mi sfiderei a cercare un uomo così, non è facile per niente, non solo per l'astinenza dai rapporti, ma soprattutto per questa comprensione della sua sofferenza. Cioè, praticamente tu sposi una donna, pensi di farla felice, ma quella piange perché volevano, e quindi devi veramente fare tante capriole interiori per amarla nel distacco. E questo è successo, e quindi il loro amore si è rafforzato. Questi 10 mesi in cui non hanno avuto rapporti e hanno dovuto maturare tutto, come dire, risolvere interiormente questi problemi, sono stati per loro preziosi. 1871, trasloco nella proprietà avuta in eredità alla morte del signor Guerin. Chi è Guerin? Era il padre di Zelia, quindi ottengono quella proprietà. Va bene, vivono il matrimonio, come si dice, Giuseppino. Si dice, perché si dice Giuseppino? San Giuseppe, quindi nell'astinenza. Vi ripeto, non prendete come modello, vi ho detto, siamo nell'Ottocento, tutta un'altra storia. Però l'amore, la sensibilità, la delicatezza dei rapporti reciproci, tutte queste cose credo siano molto importanti anche per noi.
Diciamo anche che la Chiesa di allora riconosceva il matrimonio giuseppino proprio perché c'era un forte tabù nei confronti della sessualità, e quindi non era percepito come è percepito oggi, come una parte integrante anche del dialogo d'amore tra due sposi. Quindi prendiamolo con le pinze, ma loro l'hanno vissuto così, quindi a noi ci interessa anche il cammino che hanno fatto proprio in queste situazioni.
E questo ci rafforza quello che abbiamo detto ieri, la bellezza di Giovanni Paolo II, che ha voluto proprio dire: guarda che il matrimonio, come il matrimonio, è una via di santità. E anche Benedetto XVI, devo dire, se una lettera sulla carità, su un'enciclica, è quando lui parla dell'eros e dell'agape, di come l'uno è intrecciato all'altro, e l'eros è anche amore fisico. Andiamo avanti. Ecco, questa è una lettera al fratello, come vi dicevo, sempre grande affetto per il fratello, tenerezza. Il fratello è andato a studiare fuori, insomma, come ho detto, insomma, aveva potuto, era diventato farmacista, era ormai già una personalità. Ti auguro un buon anno, desidero di tutto cuore che tu riesca nelle tue imprese e sono sicura che riuscirai se lo vuoi. Questo non dipende che da te. Dio protegge tutti coloro che confidano in Lui, non ne ha mai abbandonato uno. Ieri abbiamo parlato di cura delle anime. Qui vedete Zelia sempre che gli vuol bene e nello stesso tempo cura la sua anima. Quando penso a quello che il buon Dio, in cui ho riposto tutta la mia fiducia e nelle cui mani ho messo la cura dei miei affari, ha fatto per me e per mio marito, non posso dubitare. Io sono sempre felicissima con lui, mi rende la vita molto serena. Mio marito è un santo uomo, ne auguro uno simile a tutte le donne. Ecco l'augurio che faccio a loro per il nuovo anno.
Ecco. Dopo 10 mesi si decide.
Scoprirono che i figli si facevano in un altro modo, insomma, quindi dovettero arrendersi all'idea che bisognava avere questi rapporti, altrimenti non potevano avere tutti questi figli. Non ci sono documentazioni su come hanno cambiato questa mentalità, sappiamo che però hanno avuto sempre a cuore di fare la volontà di Dio e quindi l'hanno presa in questo senso, anche il rapporto coniugale l'hanno preso come volontà di Dio che si esprimeva anche nell'unione intima.
Probabilmente ci fu anche un sacerdote che lì, con cui si confrontarono, noi queste cose non ne abbiamo documentazione. Andiamo avanti, il valore dei figli, qui vedete tutti i figli che hanno avuto, sono stati 9 e 4 sono morti in tenera età, discorso fatto prima, quindi 4 morti non sono state cose da poco in quella famiglia. Andiamo avanti, ecco qui Teresina ha disegnato questa immagine dei 4 fratellini, 2 maschietti e 2 femminucce morti, perché per dire che nella famiglia li consideravano sempre come parte della famiglia, non erano, anche se erano morti precocemente, solo Elena, Maria Elena aveva, quella in alto, aveva già 5 anni mi pare, ma gli altri erano piccolini, 1 anno, 4 mesi eccetera, però erano i fratelli che stavano già nel cielo, quindi quando lei disegna la famiglia questi ci sono. Andiamo avanti. Zelia soffre con l'aumento delle gravidanze, dei figli e del lavoro, soffre un po' di dover conciliare la sua impresa con la cura della famiglia, però l'impresa va bene, i figli ci sono e sa che deve procurare anche per loro quello che è necessario. È un lavoro così dolce occuparsi dei propri figlioletti, se non avessi da fare che quello mi sembra che sarei la donna più felice. Ma bisogna bene che il loro padre e io lavoriamo per procurare loro una dote. Insomma, il lavoro di tutti e due procura una certa agiatezza, tant'è che a un certo punto Luigi pensa di aiutare la moglie e basta, chiude il loro, nel senso che era un lavoro enorme e alla fine potevano non avere bisogno di 2 persone che lavoravano. Anche questa, ci sono, nonostante la tradizionalità di questa coppia, ci sono delle cose che le avvicinano, per esempio lei è imprenditrice, mica è facile a quell'epoca, oppure lui lascia il lavoro e fa quello di lei a un certo punto, anche questo è piuttosto inconsueto. Qui è come vivevano la vita di tutti i giorni, ma io a questo punto, visto allora, vorrei andare avanti. L'affetto tra di loro, 2 testimonianze in una lettera, questa è di Luigi: cara amica, non potrò arrivare ad Alençon che lunedì, tuo marito è vero amico che ti ama per la vita. Qui vediamo 2 volte ripetuto amica, amico, è questo senso dell'amicizia nel matrimonio che in fondo è quello che lo tiene in vita tutta la vita, perché se non c'è amicizia.
Scritto nel 1863 non è cosa, diciamo, da poco, è abbastanza originale. E Zelia: ti seguo in spirito tutta la giornata, mi dico in questo momento fatta la tale cosa, non vedo l'ora di esserti vicina, mio caro Luigi, ti amo con tutto il mio cuore e sento ancora raddoppiare il mio affetto per la privazione che provo della tua presenza. Mi sarebbe impossibile vivere lontano da te. Ritorneremo mercoledì sera alle 7:30. Quanto mi sembra lontano, ti abbraccio con tutto il mio affetto.
Ecco, alcune prove: la morte improvvisa di Elena a 6 anni, circa 6, la malattia di Teresa, di cui si scrive nella Storia di un'anima, la malattia ignota, che è strana malattia, il tifo di Maria, il carattere difficile di Leonia, che è una delle figlie, che venivano date anche a balia quando lei non ce la faceva con tutti questi impegni, e la balia aveva alterato col suo comportamento il carattere di Leonia, quindi fu difficile. Il lavoro duro, le alterne fortune, perché a un certo punto anche il merletto cominciò a, le commesse cominciarono a diminuire. Loro non ebbero problemi economici, semplicemente perché avevano già fatto abbastanza, avevano di che poter vivere, diciamo così. però l'azienda a un certo punto non andò così bene come prima.
Queste sono foto, quindi diciamo che erano le prime foto, sono documentazioni interessanti, vedete oggi.
Le figlie, andiamo avanti. Questa è Teresa ancora piccola, 3 anni e mezzo. Ha avuto, è la mamma che dice che amava tantissimo questi bimbi, ha avuto paura del fotografo e non ha potuto fare il suo sorriso abituale. Teresa è un vero angioletto. E Teresina dice: il buon Dio mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo che della terra. E questa è la figlia. E sono ancora immagini, l'estrema unzione, perché in realtà Zelia si è ammalata di tumore alla mammella e presa dal lavoro, dai figli, ha avuto anche, diciamo, la superficialità di non dirlo subito al fratello, che era medico, era farmacista, e non è stata presa in tempo in maniera adeguata, in pratica c'è morta di tumore alla mammella. E Teresa racconta: dopo la morte della mamma il mio felice carattere cambiò completamente, io così vivace, espansiva, divenni timida e dolce, sensibile all'eccesso. Uno sguardo bastava per farmi scoppiare in lacrime, per farmi contenta nessuno doveva occuparsi di me, non potevo sopportare la compagnia di estranei e ritrovavo la mia allegria solo nell'intimità della famiglia. Qui ci sono, con Baltasar parla di questo rapporto, però non abbiamo tempo. Praticamente a questo punto della vita abbiamo Luigi che si trova con le figlie da solo, e la primogenita ha 17 anni, Teresa ha 4 anni e mezzo e non sa come fare perché la moglie muore, dopo aver chiesto un miracolo, perché lei da una parte nelle lettere esprime il desiderio di fare la volontà di Dio e essere assolutamente in linea con essa, dall'altra dice: il Signore sicuramente mi farà una grazia perché ho i bambini, le bambine da curare, le devo, e quindi sicuramente la Vergine, poi loro stanno pregando, le figlie, sicuramente le ascolterà, tant'è che spinta dalle figlie e dal marito vanno tutti insieme a Lourdes, fanno questo viaggio, lei già non ce la faceva, però diciamo della speranza o della disperazione, chiamatelo come vi pare, comunque anche per far contente le figlie, vanno a Lourdes e in realtà questo viaggio aggrava la sua salute e quindi per lei fu umiliante un po' anche per il marito che pianse a dirotto quando la vide tornare, sperava anche lui nel miracolo, invece capì che non era quella la volontà di Dio e doveva accettare questo. Allora che pensò di fare con queste bambine? Di trasferirsi a Lisieux, perché a Lisieux c'era il fratello Isidoro, il fratello di Zelia, come vi ho detto lui non aveva fratelli, erano morti, fratelli e sorelle, e la moglie, che erano molto cari, le bambine erano molto affezionate, allora pensò di comprare una casa a Lisieux, di trasferirsi là, non lavorare più e prendersi cura delle figlie, interrotto solo da qualche viaggio.
C'era la zia Céline
che poteva prendersi cura di loro, anche perché erano tutte ragazzine, ecco.
Questa è la casa che le acquista, come vedete una bella casa, nota come di Sonnè. Ecco, questa è la descrizione del papà.
Il cuore così tenero di papà aveva aggiunto all'amore che già possedeva un amore veramente materno, e questo è molto interessante anche come annotazione.
Ecco, adesso dovete accettare, per lui furono come si dice sul bollito che ci si mette, vabbè, insomma, il sale sulla ferita, nel senso che era morta la moglie, era rimasta con le bambine e queste ragazzine una dopo l'altra manifestano il desiderio di entrare in convento. E anche qui il duplice, la duplice reazione. Da una parte lui dice: rendiamo grazie a Dio, lo dice ogni volta che una figlia glielo comunica, rendiamo grazie a Dio che mi fa l'onore di chiedere la mano delle mie figlie. Quindi questo sentimento di ringraziamento, di lode. Dall'altra la moglie non c'era più, la famiglia sua non c'era più, lui capisce benissimo che rimane solo, e così pensava che Teresina, la più piccola, sarebbe rimasta con lui. In realtà non fu così. Questo è un episodio di Teresa, lasciamo perdere, andiamo avanti.
Il mio nome è scritto in cielo.
Sì.
È noto perché ha letto Una storia di un'anima, questo breve racconto in cui Teresina vede un gruppo di stelle più luminose che sembravano una T, e allora dice, allora le mostrai al papà dicendogli: guarda papà, il mio nome è scritto in cielo.
faceva molte passeggiate lì a Lisieux, vede il convento anche, passando sempre davanti al convento, e da lì probabilmente che è nata anche l'attrazione per questo posto un po' misterioso, raccolto, silenzioso, pieno di canti. E poi ecco, nelle passeggiate c'era l'attenzione ai poveri, molto forte attenzione. Il papà l'educava sempre dando dei soldi, andandoli a trovare, ma episodi anche significativi di onorare, non solo aiutare, onorare il povero come immagine di Cristo. Ecco, allontanarsi da Teresa fu il sacrificio più grande, perché Teresa era chiamata dal papà la mia reginetta, era la più piccola, e a sua volta Teresa chiamava il papà il mio re. Un amore, credo che nella storia della letteratura, forse in generale, anche in quella cristiana, è difficile trovare tenerezza tra padre e figlia. E quando Teresa sente chiaramente, dopo le storie che chi ha letto la storia di un'anima sa, ma i travagli interiori dopo la morte della mamma e non ritrovarsi più nel mondo, eccetera eccetera, quando lei sente chiaramente ed ha solo 15 anni che deve entrare nel Carmelo, comincia a pensare: come faccio a dirlo a papà che io mi distaccherò da lui? Questo diventa il problema principale di Teresa.
Non sapevo che modo usare per annunciarlo a papà. Come parlargli di lasciare la sua regina, lui che aveva sacrificato le tre figlie maggiori? Ah, quante lotte intime ho sofferto prima di sentirmi il coraggio di parlare. Nel pomeriggio, ritornando dai Vespri, trovai l'occasione di parlare a papà. Si era seduto sul bordo della vasca e là, con le mani giunte, contemplava le meraviglie della natura. Il sole, i cui raggi per tutto il loro ardore doravano alla vetta dei grandi alberi, dove gli uccellini cantavano gioiosamente la loro preghiera della sera. Il bel volto di papà aveva un'espressione celestiale. Sentivo che la pace inondava il suo cuore. Senza dire parola mi sedetti al suo fianco, gli occhi già bagnati di lacrime. Egli mi guardava con tenerezza e, prendendo la mia testa, l'appoggiò sul suo cuore e mi disse: «Che hai, mia piccola regina? Confidamelo». Poi, alzandosi, come per dissimulare la propria emozione, camminò lentamente, tenendo sempre la mia testa sul suo cuore. Tra le lacrime gli confidai il mio desiderio di entrare al Carmelo. Allora le sue lacrime si mescolarono alle mie, ma non disse una parola per distogliermi della mia vocazione. Si contentò semplicemente di farmi rilevare che ero ancora molto giovane. Difesi così bene la mia causa che papà, con il suo carattere semplice e schietto, fu presto convinto che il mio desiderio era quello di Dio stesso, e nella sua fede profonda esclamò che Dio gli faceva un grande onore nel domandargli così le sue figlie. Sentii che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Lo sentii con tale forza che nel mio cuore non rimase nessun dubbio. Luigi sostiene la figlia nella sua vocazione, convinto che viene da Dio e l'aiuta a farsi accogliere a Carmelo, sapendo che non potrà più vederla e dovrà contentarsi di pregare e scrivere.
Oh. Sì, perché la ragazza ebbe tantissime difficoltà e da quel momento papà era al suo fianco e basta, lottava con lei, aveva non solo l'affetto per la figlia che faceva sì che volesse accontentarla, ma anche comprese che la cosa veniva da Dio e quindi voleva che la vocazione della figlia si realizzasse. Ma era difficile, perché una ragazzina a 15 anni non era considerata in età di entrare, di fare una scelta di questo genere per tutta la vita e di entrare nel Carmelo. Quindi la Chiesa aveva timore che poi potesse ripensarci, creare problemi dentro il Carmelo, sapete, queste cose accadono. E quindi praticamente il prete non gli dava il permesso, il vescovo non gli dava il permesso, e papà la accompagnava di qua e di là, non vi sto a dire tutte le peregrinazioni, fino a che, siccome papà amava viaggiare, decise un viaggio a Roma e si portò Teresa. E allora Teresa pensò: a Roma c'è il Papa, lo chiedo direttamente al Papa, se il Papa mi dice di sì, tutti mi concederanno questo permesso.
Il buon Papa scrisse: è così vecchio che si direbbe morto, egli non può dire quasi niente. Allora non volevano che fosse affaticato, ma lei disobbedì e praticamente si avvicinò: «Beatissimo padre, ho una grande grazia da chiedervi». E il papa: «Non capisco bene». «Santità», intervenne il vicario, «è una bambina che desidera entrare al Carmelo a 15 anni». «Ma i superiori stanno già esaminando la cosa». E il papa: «Ebbene, figlia mia, faccia quello che i superiori le diranno». «Oh, beatissimo padre», insistette Teresa, «ma se voi diceste di sì, tutti sarebbero d'accordo». Il Papa la guardò fissamente e le disse: «Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà». Luigi consolò il pianto di Teresa e continuò a lottare insieme a lei per ottenere il Carmelo. E il 9 aprile dell'88 venne accolto.
Ecco, potete immaginare quanto pianse Teresa e il papà, perché per lei il papa comunque avrebbe significato la soluzione del suo desiderio. Ecco, che succede? Che il calvario di Luigi continua e comincia ad ammalarsi. E anche questo è stato un punto delicato della storia di questa famiglia, perché sapete che quando si fanno i processi di beatificazione ci sono i cosiddetti avvocati del diavolo, cioè quelli che... E allora quelli dicevano: ma questo uomo è rimasto solo, senza figli, anche questa è stata una causa della sua malattia. Non lo sappiamo, certamente può essere, come sono cause di malattia tutti i problemi gravi che incontriamo nella vita, no? È un dato questo, tanti tumori conseguono a esperienze di sofferenza atroce, no? Può essere, non lo sappiamo. Sta di fatto che a un certo punto si ammalò anche di testa e non ricordava più le cose, non lo ritrovavano più a casa, stava fuori e praticamente dovette essere rinchiuso in una specie di in un ospedale psichiatrico, diciamo così, sanatorio di Caen. E questa era per lui un'esperienza molto umiliante, perché da una certa agiatezza si ritrovava in compagnia di folli. Lui però conservava la fede anche dentro, anche nella malattia, per la quale ogni tanto perdeva la bussola, però conservava ripeto, la fede, il rapporto con le figlie tramite dei biglietti che scriveva. E Teresa, che ha avuto sempre questa grande stima del papà, già prima della mamma, ma poi del papà con cui è vissuta più a lungo, ha scritto: «Nel cielo uno solo dei suoi capelli bianchi ci illuminerà», perché dal Carmelo naturalmente soffriva di sapere che il papà era malato. Poteva fare fatto qualcosa?
Qui c'è anche una foto scattata da sinistra a destra, vedete Maria, Leonia, Céline, Luigi in carrozzina e lo zio Isidoro Guerin, sua moglie e un'amica, e anche c'è il cagnolino, il cane di Teresa. I processi di beatificazione sono stati lunghi, perché appunto c'erano questi problemi anche legati alla salute mentale, quindi diciamo che si faceva fatica, però c'è stato anche un lavoro serio di ricostruzione storica da parte della congregazione, e la cosa interessante è che hanno unificato i due processi. Quindi ancora una volta un altro segnale forte voluto anche dal Papa, e a seguito della prima beatificazione c'è stata questa seconda beatificazione. Nel frattempo anche c'è stato un riconoscimento per Teresa, che viene nominata dottore della Chiesa, figlia di santi. Ha mostrato a tutti un messaggio sconvolgente. Vi ricordate ieri la fedeltà al minimo? La fedeltà al minimo è ripresa dalla piccola via di Teresa. Diciamo che questo messaggio di Teresa ha ispirato anche altre coppie di santi, altri santi, ed è un messaggio che viene a noi tutto intero e attuabile, questa attenzione alle piccole cose, e non una santità dei grandi miracoli, ma una santità della vita feriale.
È un segno di una trasformazione che era stata fatta già da Zelia, perché come vi ho detto Zelia era stata abituata al rigore, all'idea del peccato dovunque, mentre lei aveva cambiato il modo di educare i figli e anche quindi Teresa. Quindi sicuramente è un merito importante nel modo di vivere il cristianesimo, che era invece improntato sulla misericordia e sull'amore. Scusa se torni un attimo indietro, c'è ancora Teresina che confida alle consorelle: «Non avevo che da guardare il mio papà per sapere come pregano i santi». E poi ancora: «Pensando a papà penso naturalmente al buon Dio». Ecco, andiamo avanti. È finita? Bene. L'amore scritto in cielo, c'è una cappella, una chiesa che hanno fatto appositamente per i coniugi Martin, andiamo avanti, non c'è più niente, ecco, è finito. Allora vi lasciamo qua.
Anche una sintesi per i lavori di gruppo, no? Che cosa ricaviamo da questa storia? Una storia un po' originale rispetto anche alla vita di oggi, però ci sono alcuni punti che noi possiamo prendere per riflettere. Uno, questo no, che tante volte magari noi, i rifiuti che diventano come pedane di lancio. Allora, non scoraggiarsi di fronte a delle difficoltà, a dei no, a degli ostacoli che la vita ci presenta. Per loro è stata la realizzazione della volontà di Dio. Ecco la seconda, questa adesione forte alla volontà di Dio, sia pure nella sofferenza, ma adesione. Terzo, questo amore per l'educazione delle figlie e questo amore che rimane anche nella difficoltà di vedere che le figlie prendono la loro strada, quindi questa capacità di distacco nel veder volare i figli verso le loro strade. Credo che molti di voi l'hanno vissuto già con i propri genitori, insomma, pensate magari a persone che vivono lontano, eccetera. E ancora io credo che una cosa importante è questa attrazione spirituale che ognuno coltiva nei confronti di Dio, e questo è valido ancora per oggi, e soprattutto quell'unisono, io sottolineerei, cioè fino a che punto è unisono questo andare verso Dio, questo mettere Dio al primo posto, che coloro l'hanno fatto proprio con una dichiarazione esplicita nel loro matrimonio, l'hanno messo al primo posto, e anche questa capacità di seguire i ritmi della vita secondo le indicazioni che la vita stessa ti dà. L'accettare il non miracolo è stato un altro momento forte, perché sembra come che Dio sia sordo a volte alle nostre richieste, e invece credere che in quella sordità c'è un'altra indicazione, c'è come un paletto che ti indica un'altra strada. Credo che su questi punti potete ancora continuare a riflettere alla luce dell'esperienza di Luigi, di Zelia e Luigi.
Se dico bene, Federico, ci vediamo alle 12:15.
Sì, intanto ringraziamo Attilio e Giulia Paola per questa seconda relazione. Diamo il benvenuto ai tanti che sono arrivati dopo la presentazione. Dicevamo prima che nella due giorni di quest'anno abbiamo affrontato il tema della santità di coppia attraverso la presentazione di le figure di due coppie che sono, diciamo così, salite agli onori dell'altare in tempi molto recenti, proprio a motivo della loro vita coniugale, della loro esperienza familiare, non per virtù eroiche particolari o perché, come nel caso per esempio di questi due sposi, avevano una figlia santa, insomma non per raccomandazione ma proprio in quanto sposi e, diciamo così, coppia che ha vissuto santamente la propria vita. È ovvio che, trattandosi di storie anzitutto lontane da noi nel tempo e anche originali, come è originale ciascuna delle nostre storie familiari, meno immediata, meno facile forse la traduzione per la propria esperienza di vita. E allora credo che sarà molto utile, dopo un momento che faremo di coppia, diciamo così, per raccogliere le idee all'interno della coppia, direi adesso dalle 11:00, dopo una breve pausa, fin verso le 11:30, dalle 11:30 fin verso mezzogiorno e un quarto, ci ritroviamo in piccoli gruppi per aiutarci a mettere un po' a fuoco questa cosa. Ieri abbiamo visto che il lavoro di gruppo è servito molto, proprio perché ciascuna coppia ha raccontato alle altre cosa le aveva colpito, insomma, del racconto, della presentazione di queste figure, e in modo tale da cogliere alcuni aspetti che appunto vanno un po' tradotti, adattati e colti per la propria esperienza personale. Il momento successivo che faremo, direi a mezzogiorno e un quarto, ritrovandoci qui tutti assieme, è quello di esporre quello che è venuto fuori nei gruppi, in modo tale che Attilio, Giulia e Paolo possano fare un'ulteriore sintesi e darci un ulteriore aiuto in questo esercizio che, ripeto, rispetto all'esperienza che abbiamo fatto forse negli scorsi anni, è meno immediato, meno facilmente traducibile in indicazioni di spiritualità, eccetera, eccetera. Qui forse occorre un lavoro di fantasia, di adattamento, di discernimento, è appunto un po' più complesso. Ci proviamo aiutandoci come coppie e, diciamo, chiedendo aiuto appunto ad Attilio, Giulia e Paola. Quindi i tempi sono questi, direi fino alle 11:30 dopo la pausa, insomma, anche per dare un'occhiata se i bimbi sono ancora qui intorno, se ci sono tutti, eccetera, e anche per tirare un po' il fiato. Le coppie lavorano autonomamente, si prendono un momento per sé, si raccontano magari quello che può essere venuto fuori ascoltando la relazione di Attilio, Giulia e Paola. Alle 11:30 ci ritroviamo, direi, in tre gruppi, oggi ne facciamo tre, uno qui nel salone, un altro gruppo può mettersi in quest'altra cappellina, che è un po' fredda però, perché non abbiamo molti spazi, a meno che non ricaviamo uno spazio su di sopra, adesso magari ci attrezziamo. Allora facciamo così, un gruppo qui nel salone, un gruppo nell'ultima camera in fondo al corridoio del pian terreno, e poi un gruppo ancora, troveremo adesso una stanza, poi vi saprò dire, forse al primo piano, ma dopo daremo le indicazioni. Comunque alle 11:30 lavoriamo per gruppo fino a mezzogiorno e un quarto. A mezzogiorno e un quarto ci ritroviamo qui, facciamo l'ultima parte di conclusione, di messa in comune di quello che è venuto fuori, e fino alle 13, alle 13 cominciamo a far mangiare i bambini, e poi dopo un po' ci raggiungerà anche il vescovo che pranzerà con noi, e poi concluderemo, insomma, la nostra due giorni. Sono stato sufficientemente confuso anche questa mattina, comunque spero di aver dato le indicazioni che servono. Volevo solo far presente, non l'ho detto in sede di presentazione, che le reliquie dei coniugi Martelli, forse qualcuno di voi lo ricorderà, hanno fatto visita alla nostra diocesi non più di un anno e mezzo fa, due anni fa, perché appunto sono stati, diciamo così, protagonisti di una peregrinazione che ha toccato diciamo come sede la parrocchia di Nova Feltria e la parrocchia di Domegnano, se ricordo bene, proprio, come dire, a motivo anche di una conoscenza diretta, di un primo incontro che in questa occasione ben volentieri abbiamo rinnovato e approfondito, anche grazie al servizio che ci hanno fatto Attilio e Giulia Paola nel presentarci la loro biografia. Sono a vostra disposizione per l'acquisto, perché evidentemente sono pubblicazioni che Attilio e Giulia Paola ci mettono a disposizione dalle case editrici, delle pubblicazioni di presentazione, sia della figura dei coniugi di oggi, sia quella di ieri, dei Beltrame e Quattrocchi, più altre pubblicazioni sempre di Attilio e Giulia Paola. Sono in vendita perché, appunto, dicevamo prima, loro le hanno prese per questo tipo di servizio, per cui se volete utilizzarle abbiamo messo una scatolina per lasciare l'importo relativo al costo. E così come ci sono altre pubblicazioni dell'AVE, date un'occhiata se trovate qualcosa che fa il caso vostro. Sono, come dire, un servizio ulteriore che diamo nel caso qualcuno voglia approfondire queste tematiche. Basta.
Thank you. Il problema è nella quotidianità, poi sai, ma secondo me sono messo in Spagna. Ero venuto prima da giovani, come erano i giovani? Se non avevo fatto da giovani, non ho preso. Ma sì, era una Nella!